Il mondo alla radio.
E allora, cari ascoltatori, bentornati in diretta. Non è la solita sigla dell'Day Italia, però di quello parliamo, che qui chi c'è con me? Io vi invito a presentarvi uno per uno da soli.
non avevo voglia di lavorare.
Allora, ciao Ale.
Io sono Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia.
Io sono Tiziana Tuccillo, che è un po' di anni insomma che sono
che
qui.
Che ci conosciamo.
Che ci conosciamo, e quindi buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Buon pomeriggio, io sono Giuliano Giulianini, giornalista di EarthDay.it.
E loro sono, diciamo, la nostra presenza continua. Allora, sì. Cari amici, in questi giorni si è parlato molto di alcuni aspetti del pontificato di Papa Francesco, un pontificato sicuramente a 360 gradi. Non molti però, diciamo, noi l'abbiamo fatto, però insomma forse andava fatta ancora di più, hanno sottolineato la centralità che grazie a lui la Chiesa ha assunto nel cosiddetto movimento ambientalista. Una volta si diceva l'ambiente, adesso si dice l'ecosistema e così via, poi però è quello, diciamo. E nelle politiche internazionali per la tutela del pianeta. Allora, Pierluigi Sassi, tutto è iniziato, ricordiamoci, con l'enciclica Laudato Si del 2015. E perché è così centrale quel documento e in sostanza che cosa ha affermato?
Beh, allora, per la prima volta un pontefice in 130 anni di dottrina sociale promulgava un'enciclica centrata, adesso non vorrei definirla un ciclo ambientalista perché non è così, ma centrata sui temi della custodia del creato e del rispetto dell'uomo, della centralità dell'uomo sulle materie che sono connesse, se non altro, allo sfruttamento iniquo delle risorse naturali. E questo ha provocato una sorta di mega Big Bang nel mondo, che ha scosso principalmente la questione ambientale, che fino a quel momento era, diciamo così, esclusivo appannaggio di una ristrettissima cerchia di ambientalisti, se vogliamo anche un po' radica chic.
Dei verdi, diciamo.
Dei verdi, sì, collocati anche politicamente, eccetera. Da quel momento tutto questo è stato livellato e azzerato. E il tema è entrato nelle agende di tutti i governi del mondo, è entrato nelle agende delle famiglie, è entrato nelle agende delle imprese. Consideriamo che eravamo alla vigilia di due grandi appuntamenti, e non a caso Papa Francesco ha scelto giugno 2015 per promulgare questa enciclica, perché a settembre nel Palazzo di Pietro di New York, il 25, si sarebbero definiti i nuovi obiettivi dell'umanità, quindi i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, e a Parigi ci sarebbe stato un accordo, o comunque il ventunesimo tentativo di trovare un accordo sul clima, che però si sentiva nell'aria che sarebbe dovuto essere decisivo questo appuntamento. E il Papa non solo con questa enciclica ha ottenuto questi tre grandi risultati, cioè la definizione di questi obiettivi, il raggiungimento del primo storico accordo sul clima a Parigi nonostante gli attentati, e il fatto che il tema è diventato di dominio pubblico, ma ha anche causato una serie di fenomeni a cascata incredibili, per cui oggi sì, per quanto la politica, i governi continuino in qualche modo a non riuscire a trovare un piano d'azione tale da ridurre le emissioni di CO2, però la macchina incredibile della ricerca, della impresa, dell'informazione, di tutto l'apparato, diciamo, sociale è partita, e prima o poi inesorabilmente arriverà alla definizione di un mondo che senza la sostenibilità non ha futuro.
Senti, anche per voi di Erde Italia, che cosa ha significato quell'enciclica?
Beh, per noi è qualcosa di molto speciale, perché Papa Francesco in quell'anno non solo ha ottenuto questi risultati, ma poi quando Ban Ki-moon indisse la ratifica di questo accordo, proprio nel giorno dell'Earth Day, e noi che avevamo marciato per sostenere la voce di Papa Francesco, decidemmo di fare il primo villaggio per la Terra, Papa Francesco venne a sorpresa. Era l'anno del Giubileo della Misericordia, e io così non mi può non vibrare la voce pensando che Papa Francesco poi è scomparso proprio alla vigilia dell'Earth Day, che 10 anni esatti dopo quell'appuntamento, diciamo, sempre in un anno giubilare, ha come stretto in un grande abbraccio questa nostra azione per il clima. e di cui il ricordo è veramente profondo, pieno di dettagli, pieno di segni e parole che hanno segnato tutta la nostra azione.
Appunto, la svolta ambientale di Papa Francesco. Allora, 10 giorni fa all'incirca, abbiamo partecipato al Villaggio per la Terra a Villa Borghese, che come ogni anno raduna migliaia e migliaia di persone. Tra l'altro vi faccio i complimenti, diciamo, in modo ufficiale, perché non c'è stato solo il panel, i panel, diciamo, ambientalisti, chiamiamoli così, ma anche poi tutto un festival dedicato appunto all'innovazione, che è fondamentale, perché grazie proprio a tutta una serie di nuove tecnologie adesso si riesce, o meno si dovrebbe, consumare meno acqua, si dovrebbe consumare meno energia, meno gas, e soprattutto si dovrebbe andare verso le energie alternative. Però, allora, tu l'hai detto, nel 2016 Papa Francesco visitò a sorpresa il villaggio, incontrò i volontari e le associazioni, tra cui il Movimento dei Focolari, che l'organizza appunto assieme a RD Italia. Dunque, ascoltiamo proprio che cosa disse in quell'occasione.
Sentendo voi parlare, sono venute due immagini. Il deserto e la foresta. La foresta è piena di alberi, è piena di verde, ma troppo disordinata. Ma così è la vita. E passare del deserto alla foresta è un bel lavoro che voi fate. Voi trasformate deserti in foreste. Poi si vedrà come si può regolare certe cose della foresta, ma lì c'è vita, qui no, deserto c'è morte. Tutti siamo umani e in quell'umanità ci avviciniamo per lavorare insieme. Ma io sono di questa religione, sono di questa, non importa, io sono un uomo, una donna, avanti, tutti per lavorare insieme. Lavorare insieme, rispettarsi. Rispettarsi. E così vedremo questo miracolo. Miracolo di un deserto che diviene foresta. Grazie tante per tutto quello che voi fate.
Io ci tengo alla terra,
Io ci tengo alla terra. Allora, Tiziana, tu poco fa mi dicevi che ogni volta che risenti questo audio ti emozioni.
Molto.
Perché e qual è il tuo ricordo?
Il mio ricordo, tanto non lo sentivo da un po', perché non è che ci siamo ascoltati questo discorso poi tutti i giorni, ma ce l'abbiamo avuto dentro, nel senso che trasformare deserti in foreste è stato un mantra che ci ha portato avanti negli anni. E ricordo intanto che era una giornata terribilmente uggiosa, era buia, e appena lui è salito sul palco, non so, sai quelle cose, c'è stato un raggio di sole che ha illuminato il palco e proprio diciamo dove era lui seduto per tutto il tempo. Infatti il video si vede che comunque è una giornata luminosa, ma non lo era affatto. Quindi intanto questa cosa, mi ricordo che lui aveva un foglio in mano e tutti ci aspettavamo che lui leggesse questo foglio, e invece lui ha gettato questo foglio che noi abbiamo disperatamente cercato perché volevamo sapere cosa ci avrebbe voluto dire, e lui a braccio, vedendo quella folla così molteplice di persone, così diversa, lui a braccio ha detto questa cosa dei deserti in foresta, questo claim, che è stato appunto un claim, un mantra, un obiettivo per noi in questi anni. Quindi mi ricordo soprattutto la sua semplicità, la sua allegria, cioè alle volte siamo tutti un po' mesti adesso nel ricordarlo, invece a me piace ricordarlo con allegria, perché Papa Francesco era proprio questo, era molto, no, cambiava programma rapidamente, era uno che un po' ti stupiva perché magari doveva fare una cosa e ne faceva un'altra, e anche questo umorismo, no, che lui ha sempre avuto nel suo modo di porsi, quindi ricordo questo. E poi ecco gli Occitango Finale, che a un certo punto io con i miei figli, che allora erano piccoli, siamo stati sul palco, gli abbiamo portato una specie di cartellone dove c'era su questo nostro progetto che si chiamava io ci tengo alla terra, che i grandi personaggi nel tempo chiedevamo di dire io ci tengo, e lui disse io ci tengo alla terra, ha ripetuto anche lui tranquillamente la frase, quindi mi ricordo veramente che non mi ha messo quella reverenzialità, no, che magari hai quando incontri un papa, mi era capitato con Papa Wojtyła, insomma ero rimasta più, diciamo, tra virgolette così colpita, sciocca, più
istituzionale.
Più istituzionale, invece lui era proprio uno con cui ti veniva voglia di giocare, di fare la battuta, ecco questo.
Giuliano, d'altronde guarda, questo fatto dello stracciare, o meglio di mettere da parte i discorsi, mi ricordo lo fece con noi anche al Giubileo dei giornalisti, in cui arrivò a un certo punto, c'era, dice, non mi ricordo, 10 fogli, no, a quest'ora, a quasi mezzogiorno, ormai si sente lo stomaco, e disse due cose che però comunque furono forti nei confronti dei giornalisti, cioè aveva anche una capacità di essere conciso, sì, e di appunto convogliare il messaggio in poche parole, questo era fondamentale. Giuliano.
Allora, io ero dietro le quinte del palco e devo dire ho visto poco di lui che arriva, anche perché c'era una folla incredibile. Lo sentivo, facevo il live tweeting di quello che diceva, e a un certo punto lui, l'avete appena ascoltato, dice: c'è, da una parte c'è la foresta, è disordinata, e io da ambientalista ante enciclica dicevo: come disordinata? La foresta è ordinata secondo la natura, siamo noi che siamo, con occhi umani la vediamo.
Siamo disordinati.
Però lui dice: ma così è la vita? Cioè lui intendeva la foresta dell'anima è disordinata, non intendeva la foresta naturale. E poi se ne uscì con questo trasformare i deserti in foreste, perché quello che non abbiamo detto forse è che prima lui si è fatto, ha conosciuto tutte le associazioni che c'erano lì, quindi chi faceva sociale, chi faceva ambiente, chi faceva... E noi in questi anni, ma ancora oggi, facciamo difficoltà a far capire che il villaggio è sociale, ambiente, energia.
All'epoca, e l'epoca era già strutturato come lo è attualmente.
In nuce era, l'idea era quella, perché c'era gli obiettivi di cui ha parlato Pierluigi, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, anche quella è una cosa ostica da far passare come messaggio, no? Non è il villaggio di Natale o il villaggio di Pasqua, è il villaggio di una cosa complessa. Ma lui con 4-5 parole, voi trasformate i deserti in foresta, l'ha messe tutte sul piatto, i deserti dell'anima, i deserti della mente, i deserti, ma i deserti anche veri, quelli dell'ambiente, nella foresta, che è il contrario, quindi l'esplosione di potenzialità. Quindi io ho detto: ma questo doveva venire lui a fare la comunicazione dell'ambiente, perché ecco, io non so se c'era scritto i deserti in foresta in quel famoso foglio, ma mi viene da pensare che invece lui l'ha maturato conoscendo le persone, questo era il Papa Francesco poi alla fine.
Pierluigi, come è maturato quell'incontro? Dacci qualche retroscena, perché pure noi lo apprendemmo così all'ultimo secondo, diciamo.
Beh, insomma, tanto era una visita a sorpresa, perché lui era il Giubileo della Misericordia, e durante il Giubileo della Misericordia aveva pianificato che avrebbe fatto 12 visite, salvo poi non dire dove le avrebbe fatte queste 12 visite. E quindi, diciamo, noi abbiamo saputo la cosa poche ore prima, e con una preparazione veramente molto grossolana, e tra l'altro c'era stato inibito di dirlo, quindi noi, diciamo così, alla fine le poche ore che ci separavano da quel momento abbiamo detto agli amici: venite, senza dirgli perché, cioè, dovete venire, sì, fidatevi, dovete assolutamente venire.
Sarà una bella giornata, sarà una cosa bella... che non era.
C'era
cosa
l'allerta era. Meteo, c'era l'allerta meteo. E diciamo, soprattutto, diciamo, l'unione che ciò che secondo me ha toccato il cuore di Francesco nelle considerazioni che gli sono state fatte nell'ipotesi di venire da noi sono state fondamentalmente due. Una è che diciamo, in quel momento noi avevamo riunito le associazioni che avevano marciato a novembre per Papa Francesco, lui ci aveva salutato dalla finestra dell'Angelus e quindi, diciamo, sapeva che noi esistevamo e sapeva che avevamo messo insieme tante realtà associative, soprattutto per mettere in luce la bellezza che Roma aveva. E ricordiamo che quella era una Roma martoriata dalla mafia, dalla corruzione, era proprio il momento forse più buio della nostra città in quel periodo. E quindi questa nostra missione di mettere in luce invece il bene che si faceva in quella città, secondo me è una cosa che a lui ha colpito. L'altra cosa che ha considerato è che il nostro contraltare organizzativo, cioè il Movimento dei Focolari, aveva deciso di fare un evento per la città di Roma riconsiderando in una maniera completamente nuova le Mariapoli, cioè questo non si sa perché poi non ha preso piede questa cosa, ma in realtà il Villaggio per la Terra doveva anche essere un 2.0 delle Mariapoli del Movimento dei Focolari. E quindi queste due realtà insieme, no? Il fatto della COP21, il fatto che si ratificava, il fatto che c'era una città da far risorgere di cui lui era vescovo e quindi in qualche modo ne sentiva la responsabilità, il fatto che si parlasse di una Mariapoli completamente nuova concezione, sono stati forse gli elementi che lo hanno un po' spinto a prendere questa iniziativa.
Beh, interessante questo retroscena, però vorrei un attimo capire che effetto poi se lo ha avuto la dottrina dell'ecologia integrale sul mondo politico internazionale, perché insomma cambiano i governi, cambiano le esigenze, cambiano le priorità. Adesso siamo in una possibile guerra dei dazi, che poi sappiamo Trump un giorno dice una cosa, poi un giorno dopo ci ripensa e così via. Però nel frattempo la temperatura del pianeta sta aumentando, per cui il problema si pone.
Allora, noi siamo in una situazione, adesso non è questo il momento di mettersi a fare diciamo, la fotografia ecologica del pianeta, però siamo in un momento drammatico, cioè siamo al termine di un decennio che è stato il più caldo di sempre, l'ultimo anno è stato l'anno più caldo di sempre, quindi diciamo non stiamo parlando di picchi, ma stiamo parlando di trend drammaticamente.
Eh sì, perché poi quello che conta è la tendenza a lungo termine.
Esatto, infatti quando dicono l'anno più caldo uno si scalda poco, ma in realtà è la decade più calda. Esatto. E negli ultimi 20 anni abbiamo avuto i 12 anni più caldi di sempre, quindi insomma, stiamo parlando di un trend inesorabile, no? I cui effetti ormai sono sotto gli occhi di tutti. Ma ripeto, non è questo il momento di mettersi a affrontare questo aspetto. Quello che però diciamo forse rappresenta meglio il significato che la Laudato Si ha avuto lo si legge nella Laudate Deum, cioè il fatto che dopo 8 anni Papa Francesco abbia veramente tuonato contro l'inattivismo che questa cosa ha provocato nei fatti, perché poi, ripeto, tutte le agende oggi contemplano questo, non c'è un bilancio aziendale che non porti questi aspetti, non c'è, tra l'altro, non si è mai vista un'enciclica citata così tanto dal mondo laico, economico, finanziario, religioso, di tutte le religioni, quindi stiamo parlando di un documento universale che segnerà la storia, però poi dopo gli effetti non ci sono stati, perché se te vai a vedere i governi non hanno saputo invertire la rotta, addirittura non abbiamo saputo fermare l'incremento delle emissioni, non è che non le abbiamo sapute ridurre. Ciò non di meno, il processo che si è innescato a livello veramente dal basso, Papa Francesco lo annuncia anche in questa grossa contestazione che fa nella Laudato Deum, cioè lui dice: voi considerate diciamo la tecnologia, l'economia in grado di autoregolarsi, no? Questo grande paradigma tecnocratico che in qualche modo rende l'uomo dai poteri illimitati, no? Dice: noi possiamo sfruttare quanto ci pare, tanto poi prima o poi il mercato aggiusta tutto, prima o poi la tecnologia aggiusta tutto, ma in realtà nessuno ci garantisce che è così, anzi il fatto che il potere si sia concentrato su pochissime centinaia di persone, che tutta l'economia mondiale sia tutta in mano a pochissime potenti e ricchi, ci mette nel rischio assoluto che questi non abbiano nessuna considerazione di noi e dei nostri problemi, e tutti i problemi che oggi abbiamo sono frutto di quella finanza, di quella tecnocrazia, di quella tecnologia, quindi perché dovremmo pensare che questo non è? Anche la COP28, alla vigilia della quale lui preparava questo documento, sì, noi dobbiamo sperare che la COP28 decida qualcosa, in qualche modo è successo perché la COP28 ha sancito l'uscita dal fossile al 2050, Ma non è da lì che arriverà la soluzione. La soluzione deve arrivare da noi che cambiamo completamente atteggiamento. E secondo me questo è il vero risultato della Laudato Si. Perché se da una parte non si fanno azioni politiche forti, quindi dall'alto non cala la rivoluzione di cui avremmo bisogno, la rivoluzione dal basso è partita. Se noi pensiamo, non c'è il centro di ricerca al mondo che non orienti, che non consideri tra le sue colonne di sviluppo, i suoi obiettivi di sviluppo, quello dello sviluppo sostenibile. Non c'è impresa che non inquadri non solo il suo piano marketing, ma proprio il suo piano di produzione in una chiave di sostenibilità ed efficienza energetica. E così via, non c'è famiglia ormai che non pensi e non venga rimbrottata dai figli per la differenziata o per il risparmio idrico o per l'efficienza energetica. Quindi di fatto tutta questa foresta che cresce, che è silenziosa rispetto all'albero che cade di Trump che si comporta in un certo modo, però questa foresta che cresce prima o poi dovrà cortocircuitarsi, no? Noi, quando abbiamo fatto l'ultima, e poi chiudo, ho fatto l'ultimo maratona con Piero Pan, eravamo alla Nuvola, abbiamo chiamato 1000 giovani a parlare di futuro. Quello che gli abbiamo detto è stato questo: cioè, certo, un albero che cade perché un ricco deve diventare ancora più ricco.
Però permetti, io sono pienamente d'accordo con te, perché basta vedere tutti i bilanci aziendali, hanno dei fattori anche di sostenibilità. Anche i fondi che spesso adesso vengono piazzati sul mercato, ci sono interi comparti che comunque hanno all'interno azioni di aziende dal punto di vista ambientale e sostenibili. Però poi lo scatto in avanti non c'è, perché ancora ci sono intere parti del mondo.
Per questo stavo approfondendo, cioè dicevo, in realtà noi dobbiamo considerare che questa foresta che cresce è molto silenziosa, ce ne rendiamo conto, ma sta crescendo, e quando l'albero cade e fa tutto il rumore che fa per esempio Donald Trump o tutti quelli affiliati, certamente fa molto più clamore di tutti gli altri, ma se noi continuiamo a respirare è per la foresta che cresce, non per l'albero che cade, e quella foresta che cresce siamo noi che ogni giorno facciamo un pezzettino in avanti.
Tiziana, senti, sì. In questi giorni stanno postando sui social foto insieme a Papa Francesco ricordando il momento in cui lo hanno incontrato. Tu hai condiviso una foto, sì. Ce l'ho proprio qua.
Sì.
Diciamo tra le più particolari, sì. In cui Papa Francesco indossa un cappello, sì. Da cuoco.
In realtà ho anche quella in cui glielo metto il cappello, lo poggio sul suo capo, mi sono permessa di fare questa cosa.
Papa
perché
Francesco
lui...
che con questo cappello da cuoco e tu che...
Sì, perché io non pensavo che lui si facesse mettere il cappello da chef sul capo, invece proprio appunto tornando al fatto che lui era così... una persona così semplice, anche così di buon umore, io ho osato e lui
ha accettato
il... Allora, il 2017 praticamente era nell'aula Nervi, lui aveva invitato un gruppo di ragazzi di Loreto per fare un'intera giornata nell'aula Nervi e aveva bisogno di un catering. Noi a quell'epoca insomma avevamo lavoravamo con la nostra associazione, lavoravamo con dei ragazzi che provenivano da condizioni di disagio. E abbiamo organizzato insieme a questi ragazzi il catering per tutta la giornata. Il Papa è stato contentissimo, ha parlato con loro, li ha voluti conoscere, eccetera. E quindi poi è arrivato anche il momento di mettergli appunto questo cappello da chef. Lui ha giocato su questa cosa. È arrivata alla fine, lui ha voluto che noi aspettassimo, ha voluto pagare con i suoi soldi, con i suoi soldi. E poi questi soldi erano in una bustina, che ovviamente noi conserviamo gelosamente, e un bigliettino scritto a mano di suo pugno, che ovviamente è incorniciato, con scritto grazie di cuore Papa Francesco. Quindi questo per dire veramente quanto era speciale, veramente faceva delle cose veramente speciali.
Immediate,
e credo che sia proprio questa sua immediatezza che ha, diciamo, io conosco molte persone che non sono credenti e che adoravano Papa Francesco, cioè che adesso sono venute a trovare Papa Francesco. Ecco, credo che la sua specialità è stata quella di avvicinare anche persone che non sono particolarmente vicine alla Chiesa e quindi in questo modo a dire delle cose a qualcuno che non ti ascolterebbe, no? E invece ti ascolta perché tu ti rendi più simile a lui. Credo che questa è proprio una specialità di Papa Francesco. Per me, per come la penso io.
Giuliano, poi chiudiamo con te, però vorrei un attimo capire, tu, giornalista ambientale o ambientalista, diciamo, come leggi la Laudato Si?
Allora, io ti dico, quando è uscita me l'hanno dovuta spiegare, perché come dicevamo prima, prima dell'enciclica il mondo cattolico, cristiano, religioso, spirituale era una cosa diversa da quello ambientale, anche le stesse associazioni italiane, a parte di dove si collocano politicamente, ma proprio non c'era il dialogo con la religione, anzi, per dire, gli animalisti vedevano nella religione il fondamento degli antianimalisti, perché nella Bibbia c'è scritto soggiogate la terra, gli animali al vostro servizio. Poi il Papa ci è tornato su questa cosa, lui ha detto in varie volte, noi non siamo padroni della terra, noi siamo custodi, la terra è di qualcun altro, per chi crede è del Signore, e ce l'ha affidata in gestione, ma non per disporne come ne vogliamo. Quindi a me quasi me l'hanno dovuta spiegare. Io ero entrato da pochi anni, da pochi mesi a Air Day, quando è uscita l'enciclica, e lì anche i focolari mi hanno detto, guarda, io chiedevo, ma cos'è questa enciclica? Perché il Papa si occupa dell'ambiente? Oggi l'ho riletta, per venire qui, e ho notato che non c'è nessuna parola, non esiste la parola giornalismo, news, cioè il Papa non parla ai giornalisti, parla di informazione in generale. In quell'epoca si cominciava a parlare di social media, lui lo definisce rumore delle notizie che confonde, lui parla proprio di un inquinamento delle notizie. Quindi anche se non parla ai giornalisti, parla anche di giornalismo. Cioè tu leggi da giornalista quell'enciclica che dici io qui ho un compito, devo portare l'educazione ambientale, cosa di cui si occupa molto l'enciclica, al pubblico, con la stessa cura che ci porto la politica, l'economia, cioè devo rendere chiaro al pubblico che bisogna evolvere, fare una conversione ecologica, come la chiama lui. Lui a un certo punto usa le parole cittadinanza ecologica, e a me lì ha ricordato la famosa teoria che il giornalista è il cane da guardia della democrazia. Ecco, noi dobbiamo, da giornalisti, creare una democrazia ecologica e una cittadinanza ecologica. Ancora non c'è. Pierluigi giustamente ha detto in ogni famiglia adesso c'è un ragazzo, un figlio, un nonno, speriamo, e anche nelle parrocchie esiste questo che guarda i temi ambientali, però è anche vero che c'è ancora strada da fare.
C'è ancora molto da lavorare. Allora, con questo buon proposito, diciamo, per il futuro, futuro immediato, sì. Io saluto i nostri amici.
Grazie.
Tiziana, Pierluigi e Giuliano, e noi insomma, ci risentiamo e ci rivediamo giovedì prossimo. Intanto, spazio alla musica.